Dal Salmo 95. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria e a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine.
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso.
Pace bene, amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Sono qui come sempre a commentare la liturgia della parola di questa prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano. Ed è la giornata missionaria mondiale. Tutto il mese di ottobre è il mese dedicato alla missione, vale dire che veniamo richiamati dalla liturgia da più parti a vivere con impegno il nostro dovere di cristiani, cioè di comunicare la fede che abbiamo ricevuto e nella quale abbiamo camminato per pochi o tanti anni nella nostra vita. In queste ultime domeniche dell'anno liturgico, perché poi fra 3 settimane noi iniziamo, almeno il rito ambrosiano inizia, il tempo di Avvento, dopo la festa, la solennità di Cristo Re dell'Universo. In queste ultime 4 domeniche dell'anno liturgico il rito ambrosiano prevede una liturgia della parola che è dedicata al tema della Chiesa e al tema della missione. Cioè Gesù ormai è salito alla destra del Padre, abbiamo celebrato per settimane il mistero della Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito. Adesso si conclude il ciclo, nel senso che si apre un nuovo ciclo. Negli Atti degli Apostoli viene descritta la missione della Chiesa. Nell'Evangelista Luca è evidente questo cammino. Nel Vangelo, nel suo Vangelo, il terzo, descrive la vita di Gesù, oltre ai primi capitoli di introduzione che sono i Vangeli dell'infanzia, ma da quando Gesù inizia la sua attività apostolica descrive la sua missione come un lungo cammino che inizia a Nazareth e giunge a Gerusalemme, dove sarà glorificato, vale dire la morte e resurrezione. Questo terzo evangelista, Luca, scrive poi un altro libro sacro che sono gli Atti degli Apostoli, dove in esso viene descritto un altro cammino. A partire da Gerusalemme gli apostoli vengono inviati in tutto il mondo, e si conclude questo libro, secondo libro di Luca, a Roma, che è il centro, la capitale del mondo conosciuto di allora. Comunque, per ritornare a noi, noi oggi celebriamo la prima domenica dopo la dedicazione del Duomo, e è particolarmente impregnata di richiami che ci spingono alla missione. Possiamo fare anche una sintesi di questi ultimi giorni dell'anno liturgico. Le ultime 4 settimane di questo ciclo, del ciclo dell'anno, offrono Vangeli propri per ciascun giorno, legati ai temi delle diverse domeniche. La prima settimana, introduttiva alla domenica del mandato missionario, presenta dei brani evangelici nei quali vengono richiamati gli apostoli prima di noi e i discepoli al servizio della parola. Nella seconda settimana i Vangeli sono incentrati sulla sequela di Cristo e sulle esigenze che tale sequela comporta. Le pericopi della terza settimana, in preparazione alla domenica di Cristo Re, sono focalizzate sul mistero del Cristo nel suo rapporto col Padre. E infine l'ultima settimana dell'anno liturgico, che introduce la prima domenica di Avvento, viene formulato attraverso una serie di parabole un pressante invito alla vigilante attesa dello sposo, la domenica di Cristo Re. Ma rimaniamo noi a questa prima domenica, che, come dicevo e ripeto, è una domenica in cui tutta quanta la Chiesa si raccoglie a meditare sul tema della missione, e quindi i testi sono appropriati anche per il rito ambrosiano. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Come diceva Padre Gianni, tutti i testi della liturgia di oggi sono incentrati sul tema della missione, la missione degli apostoli e la missione come mandato di Gesù. Nel Vangelo vediamo proprio un movimento in diverse tappe. C'è Gesù che incontra gli apostoli dopo la sua resurrezione, e cosa fa prima? Apre loro la mente per comprendere le scritture. Quindi l'apertura della mente, la comprensione, ecco, di tutto ciò che era venuto prima, delle scritture. Ma in che modo? Così sta scritto, dice: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Quindi la chiave di volta per comprendere le scritture è proprio lui, il Cristo. Tutta la scrittura precedente, la legge di Mosè, i profeti e i salmi, come dice, quindi le 3 parti della Bibbia secondo gli ebrei, puntavano, erano incanalati verso questo mistero di Cristo che patisce e risorge dai morti. E questo porta automaticamente alla missione, perché nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono. Tutto questo è possibile grazie al dono dello Spirito. Io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Quindi lo Spirito è colui che apre la mente alla fine alla comprensione delle scritture e muove alla missione. Ma io volevo anche così sottolineare questo tema così importante e così caro anche al nostro Papa, il cuore della missione, che per lui è cuore della fede cristiana, proprio con alcune parole tratte da suoi interventi, dai suoi discorsi, che mi sembra sottolineino bene quello che è lo spirito, quello che deve essere lo spirito di questa giornata missionaria mondiale. Dice Papa Francesco: la missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. La missione della Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira un'esperienza di continuo esilio per far sentire all'uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso fra il già e il non ancora del regno dei cieli. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a se stessa, ma è umile strumento e mediazione del regno. Una Chiesa autoreferenziale che si compiace di successi terreni non è la Chiesa di Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.
Io volevo leggere due versetti del Cardinal Martini che mi sono apparsi molto belli, dove parla appunto dell'evangelizzare e dice così: evangelizzare non significa necessariamente fare cristiani tutti gli uomini, né far tornare in chiesa tutti i battezzati. Evangelizzare significa anzitutto diffondere la buona e lieta notizia di Gesù con fatti e parole che porti a chi vuole di approfondirla e di accoglierla. Cardinal Martini parte dalla buona e lieta notizia. E non è detto che si debba evangelizzare necessariamente tutti, ma portare questa buona e lieta notizia che porti a chi lo vuole di approfondirla e di accoglierla, quindi l'importanza di approfondire e accogliere la parola, che mi sembra venga sottolineato molto anche in questa lettura, no? Fare riferimento alla parola di Dio per la propria vita. E proprio per questo, per quello che abbiamo detto, che ho detto adesso, io pensavo, allora, cosa dobbiamo fare? E ho pensato che noi per primi dobbiamo credere a questa buona notizia, ma crederci veramente, fino in fondo. La buona notizia qual è? È che Gesù ha patito, quindi ha sofferto, ha patito, è morto, ma è risorto. Noi a volte diciamo, non riesco ad accettare la sofferenza, non riesco a capirla nella vita, ed è vero, è difficile da capire la sofferenza. Però noi abbiamo qualcuno che veramente ha vissuto la nostra vita, ha passato quello che passiamo noi, ha attraversato le tappe di tutta una vita, ed è Gesù Cristo. A Lui veramente dobbiamo fare riferimento. In questo c'entra anche la missione, no? Che cosa vado annunciando io agli altri? Che cosa posso annunciare? Non posso annunciare me stesso, le mie idee, le mie convinzioni, diventa sbagliato, poi non porta a niente. Ma devo sapere annunciare il Cristo morto e risorto. Il Cristo che è con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo, per dirla con il fine del Vangelo di Matteo. Allora ecco che l'evangelizzazione è in questo senso. L'evangelizzazione, il portare l'annuncio alla missione, è dire io ho conosciuto Gesù. Io so chi è Gesù per me nella mia vita. Io so che Lui è colui che mi apre la strada, colui che me la indica, colui che è con me sempre, nella gioia, nel dolore, nella fatica, nella malattia, come diciamo nei riti del matrimonio. Io so che Lui c'è e so che la buona notizia è Lui e quello che di Lui è scritto nella parola, nei Vangeli, nella parola di Dio. Io so che ho questo faro che illumina la mia vita. Ecco in che cosa credo. Credo in Gesù Cristo, credo nella Sua parola, credo nella Sua Chiesa, perché poi è fatta da persone che hanno messo tutta la loro fiducia, la loro vita in Lui. Quindi questo è annunciare. A volte pensiamo che dobbiamo annunciare appunto dicendo qualcosa di bello, qualcosa di interessante, qualcosa che colpisca. No, io devo annunciare che ho incontrato qualcuno e che questo qualcuno ha cambiato la sorte della mia vita. Ha dato senso al mio dolore, ha dato senso alla mia gioia, ha dato senso al mio vivere e al mio morire. Allora sì che diventiamo capaci di evangelizzare sul serio, non senza l'aiuto dello Spirito Santo, quello che diceva prima Marco e che viene detto bene anche in questo Vangelo, no? Addirittura nella prima lettura, proprio perché abbiamo un Signore Gesù che ci ha preceduto, che ci ha spalancato, che ci ha aperto la via, che ha fatto proprio da battistrada, nella prima lettura, nella lettera negli Atti degli Apostoli, si dice a un certo punto, allora, Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Ma quello che io volevo sottolineare è che per evangelizzare Gesù ha dovuto anche lui essere consacrato in Spirito Santo e potenza da Dio. Ed è quello che ci dice poi nel Vangelo, no? Quando parla degli apostoli e dice: ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Vuol dire che veramente noi abbiamo davanti qualcuno che ha vissuto la nostra vita, che ha ricevuto il dono dello Spirito come possiamo riceverlo noi. Quindi veramente ha fatto da apripista, veramente non dobbiamo temere più nulla, veramente dobbiamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo perché possiamo annunciarlo e proclamarlo vivo, presente, operante nella nostra vita. Allora diventiamo capaci di evangelizzare, non a parole per quello che abbiamo letto, per quello che abbiamo conosciuto, ma perché lo abbiamo incontrato. E credo che sia importante fare questa distinzione e anche chiedere al Signore Gesù di lasciarci incontrare da Lui, di permettergli di incontrarci. Allora sì che cambia il nostro modo di annunciare, e allora annunciamo anche con forza il senso del nostro credere, no? Noi crediamo in colui che è risorto, noi crediamo in una vita eterna, noi crediamo che le gioie e i dolori di questa vita non esauriscono tutto qua, ma c'è un dopo che ci attende. Un dopo che è già presente nell'oggi, perché è un annuncio che è già stato fatto ed è qualcosa che è già accaduto nel Signore Gesù, in Gesù. Quindi è importante credere e capire queste cose per poter essere annunciatori, evangelizzatori, testimoni. Perché Gesù è stato testimone, testimone del Padre. Gesù veramente ha fatto bene tutto questo, è stato capace di evangelizzare, di essere testimone, di annunciare la presenza del Padre nella sua vita e nella nostra vita. Poi certo anche lui non è riuscito o non ha voluto, non ha evangelizzato tutti, però a coloro che ha incontrato ha cercato di donare questo e tutto questo, ed è quello che dobbiamo fare anche noi per questo cammino, appunto, per evangelizzare innanzitutto noi stessi e poi coloro che incontriamo, ma che appunto, ripeto, non è tanto quello che dice il Cardinal Martini, non necessariamente far cristiani tutti gli uomini, né far tornare in chiesa tutti i battezzati, ma diffondere la buona e lieta notizia di Gesù. E io credo che diffondere la buona e lieta notizia lo si testimonia soprattutto amando, ed è quello che ci dice sempre Papa Francesco.
Invochiamo Spirito, invochiamo Spirito.
riprendiamo il nostro commento alla liturgia della domenica, prima domenica dopo la dedicazione del Duomo. Il brano del Vangelo scelto lo si trova come conclusione del Vangelo di Luca e vi sono alcuni richiami molto significativi e importanti, ma rimangono tali, vale a dire che non si svolge il tema, ma alla fine, al termine, vengono posti questi richiami a mo' di conclusione, che sono inviti alla missione e ad andare in missione in un certo modo. Innanzitutto ad accogliere questa buona notizia che è il Vangelo. Colpisce la frase: allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Perché anche oggi, anche noi, per comprendere le scritture, dobbiamo aprire la mente. Perché la parola di Dio non dà una comprensione automatica, occorre una apertura. Le scritture possono essere di difficile comprensione, l'Antico Testamento in un modo particolare, ma San Gerolamo ci richiama e ci dice, lui che era uno studioso della parola di Dio, ci dice che tutte le scritture parlano di Gesù Cristo, e allora anche i capitoli, i libri dell'Antico Testamento li dobbiamo leggere dentro la vita di Gesù Cristo e risultano senz'altro più comprensibili. Lui è venuto a svelare le scritture, lui ci svela le scritture. Da una parte ci svela le scritture, vale dire che ci rivela il volto del Padre, il volto del mistero dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità, ma anche ci apre con la nostra collaborazione, apre la nostra mente alla comprensione di questa parola del Signore. E che cos'è la mente? La mente deriva da un termine greco il cui significato si potrebbe riassumere con concentrare o concentrarsi, vale a dire che occorre raccogliere, chiamare, radunare tutte le nostre capacità interiori, la memoria, l'intelligenza, il cuore, le emozioni, i sentimenti, la capacità di stupirsi di fronte alla realtà. Ecco, tutto questo bagaglio che appartiene alla nostra umanità deve essere aperto, e attraverso lo Spirito Santo, che ancora Gesù ci svela le scritture, ci dà il giusto senso interpretativo di tutte le scritture, ma ancora Gesù che con il suo Spirito apre la nostra mente, con la nostra collaborazione a donare tutto quanto noi stessi, a mettere a disposizione tutte le nostre facoltà per poter accogliere questa parola. Ecco, è significativo questo richiamo molto sintetico: aprì loro la mente, perché prima di andare a comunicare agli altri quello che riteniamo vero, giusto, santo, nobile, dobbiamo prima noi essere convinti della bontà, della buona notizia di questo Vangelo. Vangelo, noi veniamo richiamati continuamente in questi ultimi anni ad un impegno di nuova evangelizzazione. E come si fa questa nuova evangelizzazione? In tanti modi, però a partire dal Vangelo. L'evangelizzazione si fa con il Vangelo, e poi possiamo inventarci tutti gli altri strumenti e apparati idonei o più o meno adeguati per supportare questa comunicazione del Vangelo, ma l'evangelizzazione si fa con il Vangelo.
Tutte le letture parlano questa settimana del tema della missione. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli e racconta quell'episodio detto della Pentecoste dei pagani, la Pentecoste dei gentili, quando Pietro è in casa del centurione Cornelio e annuncia il Vangelo, e senza che lui faccia nulla scende lo Spirito Santo anche su quei pagani, e allora Pietro decide di battezzarli. È il racconto di un episodio fondamentale nella vita della Chiesa primitiva, perché segna il momento dell'apertura proprio verso non solo i giudei non di Gerusalemme, ma verso i non giudei, verso i pagani. Ricordiamo che la Chiesa primitiva, la comunità cristiana primitiva aveva già discusso, aveva già, diciamo, subito al suo interno il travaglio della coesistenza fra, diciamo così, i giudei doc, quelli di Gerusalemme nativi, e gli ebrei di cultura greca, insomma, no? Gli ebrei cosiddetti ellenistici, giudei ellenisti. Ma adesso si fa ancora un passo avanti, si va addirittura verso i pagani. Ed è bello quello che dice Pietro in questo brano degli Atti degli Apostoli. Dice: in verità sto rendendomi conto. Ecco, questo sto rendendomi conto mostra proprio come la comprensione sia sempre un cammino, no? La verità non è tutta rivelata tutto in un attimo, ma Pietro, camminando alla luce dello Spirito, meditando la sua esperienza di Gesù Cristo, si rende conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Non è stata una scelta indolore, perché poi gli Atti degli Apostoli raccontano tutti i dissidi, tutte le critiche, le obiezioni che gli altri gli hanno posto. Ma Pietro dice proprio: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? Cioè, prima di tutto l'iniziativa è di Dio, no? È stato Lui che ha deciso di dare il suo Spirito a tutti e quindi di accogliere ogni popolo, no? All'interno della sua Chiesa. E anche allora c'era un problema non indifferente, no? Avranno parlato sicuramente di rischio che venisse messa in crisi l'identità giudaica e tutte le tradizioni dello yavismo e tutta la storia, i padri, i patriarchi, come noi adesso ci apriamo verso questa gente che viene dal paganesimo, che ha adorato degli altri dei, che non sa nulla della nostra storia. Ma Pietro dice: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? Ecco, è bello vedere come all'inizio dell'avventura del cristianesimo c'è un papa, un vescovo di Roma, che ha il coraggio di questa apertura. E ricordiamo che il cristianesimo è figlio di questo coraggio, perché se avesse un po' pavidamente cercato di custodire la tradizione, l'identità culturale giudaica, si sarebbe estinto come una corrente del giudaismo. Ha avuto il coraggio di aprirsi, no, con la consapevolezza che nessun uomo è profano, cioè nessun uomo è estraneo a Dio e alla sua grazia. E noi, il cristianesimo, adesso i cristiani di 2000 anni dopo, siamo i figli, no, di questa scelta coraggiosa che un papa, che un vescovo di Roma, che un apostolo fece tanti anni fa, e con lui quelli che lo seguirono. Ma anche allora non mancarono le critiche, quindi vedete che la Chiesa è sempre in cammino e si confronta sempre con questi temi. La seconda lettura, anche questa, è un bellissimo brano, è tratto dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, e Paolo parla della predicazione facendo riferimento alla sua storia. Quando lui era andato a predicare ai greci, era andato ad Atene, e Paolo era un uomo colto, insomma, aveva anche una cultura letteraria filosofica, e cerca di fare un'opera di inculturazione, per cui fa tutto un bel discorso riagganciandosi alle tradizioni letterarie greche, ai loro filosofi, e infatti all'inizio lo ascoltano. Però quando il discorso si porta sulla quella che lui chiama la stoltezza della croce, per cui predica Cristo morto e risorto, e allora lì non lo ascoltano più, no? Si mettono a ridere, gli dicono: ah, su questo ti sentiremo un'altra volta. E da questo suo insuccesso, no? Perché in fondo è un insuccesso quello di Paolo ad Atene, lui trae un insegnamento, no? Che poi darà forma alla sua predicazione futura. Infatti, in questa lettera ai cristiani di Corinto dice: fratelli, Cristo mi ha mandato ad annunciare il Vangelo non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. È la croce di Cristo il centro della predicazione. Poi va bene, no? L'inculturazione, il presentare la fede anche attraverso il linguaggio della cultura, della letteratura, della filosofia, ma non bisogna dimenticare che non dobbiamo rendere vana la croce di Cristo. Non si può predicare un Vangelo in cui non ci sia il Cristo crocifisso e risorto. E prosegue: la parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono. Cosa c'è di più stolto, no? Di uno che va a farsi crocifiggere e così finisce miseramente, no? La sua avventura mondana. è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano è potenza di Dio. E poi dopo, alla fine, dice ancora, quindi mentre i giudei chiedono segni, cioè chiedono segni di potenza, no? I miracoli, vogliono vedere un Messia, vogliono assicurarsi che il loro Messia sia potente e glorioso, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano la sapienza, la filosofia, discorsi, noi invece annunciamo che cosa? Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei. Cosa c'è di più scandaloso di un Dio che si fa crocifiggere? Stoltezza per i pagani, cosa c'è di più stolto di uno che va a morire in questo modo? Ma per coloro che sono chiamati, questo è potenza di Dio e sapienza di Dio. E la potenza e la sapienza sono in quel crocifisso. Ecco, questo è bello perché dice, no, quale deve essere il contenuto dell'evangelizzazione, della missione. Non bisogna perdere di vista questo centro. Cristo, crocifisso, potenza e sapienza di Dio.
Nel Vangelo si dice a un certo punto, nel suo nome, cioè nel nome di Gesù, saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Quindi la conversione del cuore, la conversione e l'adesione al Signore Gesù e di conseguenza il perdono dei peccati, per cui la salvezza. È il senso della croce, no? La croce è diventata salvezza per ciascuno di noi, è segno di amore, di salvezza, di perdono, di tutto. E se noi annunciamo il Cristo crocifisso, come diceva adesso Marco, e come viene detto da San Paolo appunto nella prima lettera ai Corinzi, dobbiamo annunciarlo non solo a parole, ma nei fatti, cioè prendendo su di noi la sua croce. Cosa vuol dire prendere su di noi la sua croce? Vuol dire accettare le nostre croci, accettare le nostre piccole morti o grandi morti quotidiane, accettare di non appartenere più a noi stessi. Spesso lo leggiamo nella vita dei santi e ci sembrano cose per i santi, appunto. Ma Gesù ha fatto un annuncio chiaro anche a ciascuno di noi, no? Chi vuole essere mio discepolo mi segua, chi vuole essere mio discepolo faccia quello che ho fatto io. E quindi questo morire a noi stessi, che è un po' rinunciare, insomma, a quello che magari a volte sentiamo, alle cose che ci fanno ribellare, alle cose che ci danno dolore, alle cose che ci danno fastidio, ma seguire Gesù vuol dire aderire alla sua croce, cioè essere capaci di restare in croce con Lui. Certi della risurrezione, certi di questo amore grande che contiene tutto, la sua croce e le nostre croci e le croci di tutto il mondo. Questo amore così grande contiene tutto. Allora in questo suo contenere ci deve rendere capaci di accettare, di abbandonarci, di lasciare che le nostre amarezze, i nostri dolori, le cose che non vanno finiscano dentro il cuore di Gesù. Siano lì nel cuore di Gesù. Non dobbiamo avere pretese di toglierle, di cambiarle, ma dobbiamo starci appunto come hanno fatto tanti santi, nella serenità, perché l'amore è più grande di tutto, più grande delle croci, più grande di tutto. L'amore salva tutto, redime tutto e dà un volto nuovo a tutto, trasfigura anche il dolore, trasfigura la croce, trasfigura quello che di negativo, di pesante magari abbiamo nel cuore, trasfigura anche le cose belle, comunque le trasfigura al centuplo. Quindi pensare alla croce di Gesù vuol dire anche accettare la nostra o le nostre croci e viverle in Lui, metterle nella sua croce, che è una croce di salvezza, non è una croce perdente, è una croce che vince, è una croce che porta alla risurrezione, alla vita, è una croce che dà vita. Quindi è un modo diverso anche di vivere poi la nostra vita, no? Davanti anche alle cose che magari non vanno come noi vorremmo, o gli atteggiamenti degli altri che ci possono dare fastidio, o alle incomprensioni che ci possono essere, sia dentro la famiglia, sia fuori. Quindi è proprio un vivere da cristiani, un convertirci, che è un vivere in Gesù, ed è tutta un'altra cosa, un altro modo di affrontare la vita. E siccome non è così scontato, noi dobbiamo proprio fare memoria attraverso la lettura della scrittura e attraverso un'invocazione allo Spirito fare memoria di tutto questo perché possa essere vero, vivo nella nostra vita. E credo che sia importante che questa parola, la parola di oggi, che è parola che vuole essere testimonianza, evangelizzazione, eccetera, diventi anche conversione profonda della nostra vita, della nostra sequela, del nostro seguire il Signore Gesù, perché diventiamo sapienti, ma di quella sapienza che non è di questo mondo, di quella sapienza che è appunto nella croce e nella risurrezione di Gesù Cristo.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia festiva di questa prima domenica dopo la dedicazione del Duomo di Milano. Riprendiamo per concluderlo. Questo brano del Vangelo è infarcito di richiami brevissimi, sintetici, ma molto significativi, che sta a mo' di conclusione. Un richiamo che è già stato detto, che voglio qui appunto evidenziare, è quello della testimonianza. Di questo voi siete testimoni, così si legge in chiusura. Testimoni di che cosa? Di questo che cosa? Chi che cosa? Della morte e risurrezione di Gesù Cristo. È morto, ma il terzo giorno è risorto. Poi testimoni di che cosa? Della conversione e del perdono dei peccati. Cioè la testimonianza, la buona notizia che viene comunicata attraverso la parola e attraverso la testimonianza ha come contenuto proprio questo mistero della morte e resurrezione di Cristo e come ricaduta la conversione, il perdono dei peccati, perché Cristo ha effuso il suo sangue perché attraverso il suo sangue il nostro peccato venisse lavato. E allora raccogliamo questo invito ad aprire le nostre menti, perché è lo Spirito di Gesù che apre la nostra mente. Raccogliamo questo invito, questo richiamo alla testimonianza, perché non siamo solo noi a impegnarci per vivere bene e con coerenza il messaggio di Cristo, ma lo Spirito del Padre, lo Spirito di Gesù che il Padre mi ha promesso, scenderà su di voi. E con queste considerazioni noi chiudiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa domenica prima, dopo la dedicazione del Duomo, e auguriamo a tutti i nostri amici ascoltatori un buon giorno del Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene, che vuole ripetere il versetto del Salmo, perché sia nostro e vostro: annunciate a tutti i popoli le opere di Dio, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria e a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Ciao da Irene.